Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo il testo di Padre Stefano Maria Manelli, Stabat Mater, che è un commento a ciò che ha scritto, il magnifico cantico, ecco, di Jacopone da Todi, Beato Jacopone da Todi, francescano, il quale aveva, ecco, in mente proprio l'idea della partecipazione della Madonna ai dolori di Cristo, ma non come partecipazione passiva, cioè investimento quasi, no? Ecco, scandalo, peso insopportabile da portare, ma come, ecco, con partecipazione, quindi lavoro, ecco, per la redenzione che ella ha condiviso con Gesù. Gesù ha annunciato ai discepoli lo scandalo della croce, ha detto che senza questo il figlio dell'uomo non sarebbe risorto e nessuno poteva salvarsi, e invece la Madonna non solo è fruitrice di questo dono, ma è anche collaboratrice eccezionale di questo dono. E questo è, in fondo, questa è la teologia dello Stabat Mater di Jacopone da Todi. Egli sa bene la grandezza della Madonna, la conosce in tutta la sua potenza, in tutta la sua grandezza, e questo nella prima parte proprio del cantico è descritto. Nella seconda parte c'è la richiesta di compartecipare ai dolori di Maria, di essere partecipe, ecco, di quello che Maria ha fatto. Quindi di essere santo, perché solo i santi possono permettersi questo dono, questa grandezza, ecco, di soffrire con la Madonna. Quindi c'è qualcosa di grande, c'è qualcosa di eccelso, c'è la mistica cristiana della croce, tanti santi l'hanno cantata, ecco, i francescani in modo particolare, San Francesco innamorato della croce, innamorato del crocifisso di San Damiano, al quale ha dedicato tutta la sua vita, tutto il suo ordine, l'istituto religioso da lui fondato, i francescani, i quali seguono Cristo povero e crocifisso. E come dice San Paolo, del resto, io non conosco niente tra voi se non Cristo e questi crocifisso. La parola della croce è potenza di Dio e sapienza di Dio. Questo dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, la prima parte della lettera ai Corinzi, nella quale denuncia, professa la sua fede in Cristo solo, Cristo crocifisso. Ecco, e questa è la fede dei cristiani, ma è la fede della Madonna soprattutto. Solo la Madonna pare che possa, ecco, portare questo peso, cioè portare questa gloria, questa responsabilità, questa grandezza. Non appartiene a nessun altro se non a lei, perché lei è chiamata in primis a essere con Cristo sin dall'incarnazione. L'incarnazione coopera veramente effettivamente, la mamma non è un agente passivo, non è qualcosa che subisce, non subisce violenza. La Madonna accetta questo incarico di responsabilità, questa maternità divina che le veniva proposta dall'alto, quindi è compartecipe, lì si vede la sua corresponsabilità nell'incarnazione. Nessuno lo può mettere in dubbio, neanche i più feroci avversari della Madonna. È la Madonna che viene interpellata, è la Madonna che dà il suo assenso, e qui c'è poco da fare. La Madonna vuole quello che sente, vuole quello che riceve, vuole il compito, la missione che le è affidata, e vuole quello che vuole Cristo, vuole quello che il Signore ha stabilito per sempre per lei. Allora, se questo è vero per l'incarnazione, certamente non si capisce perché non possa essere vero per la redenzione, per il massimo del dono di Dio, che è la redenzione. E quindi, ecco, lo Stabat Mater si colloca proprio su questo anello finale della vita di Cristo, che è l'anello principale, che è l'anello che ci congiunge al cielo, la redenzione, cioè la liberazione dal peccato, da ogni male, la vita nuova che viene dalla sua offerta sacrificale, che viene dal suo sacrificio, che viene dalla sua morte, che viene dalla sua risurrezione. E la Madonna è che la prima che comprende questo, con la sua intelligenza spirituale d'Immacolata, è la prima che comprende, è la prima che vuole, è la prima che partecipa, che fa quello che, ecco, gli altri non possono ancora fare. Compie l'opera della redenzione insieme a Cristo, per questo è chiamata corredentrice. Allora vediamo, oggi affrontiamo il capitolo 13 dello Stabat Mater, la terzina 13, sono terzine come quelle dantesche, solo che sono scritte in latino, ecco. Però lo stile è quello: fac me te con pieflere con crucifixum condolere, intanto supplicio. Allora, che cosa sta dicendo qui l'autore? Ecco, sta dicendo che, ecco, la Madonna ha condiviso questa grandezza con Gesù e quindi può farci partecipi di questa grandezza. Fa come te con Pierre Flair, cioè l'autore desidera piangere con lei, desidera il dolore di lei. Sembra strano, ma chi desidera il dolore? Però non è un dolore semplice, è un dolore redentivo, è il dolore di Cristo, è il dolore glorioso, il dolore che serve a tutta l'umanità, il dolore che apre le porte del cielo, le porte del paradiso, le porte della fede, le porte della speranza, le porte della carità, le porte della vita divina, della vita eterna che dovrà essere dispiegata dentro di noi. Quindi non è un dolore morto, un dolore fermo, un dolore orribile, impossibile da sopportare. È il dolore che viene dato a chi partecipa della redenzione. Fa come te con pie flere. Fa che mi unisca a te nel pianto. Entrare nel mistero, unirsi alla passione e morte di Gesù, significa entrare nel mistero santo e salutare di Dio. Leggiamo quindi adesso questo versetto 13, questo capitolo 13 dello Stabat Mater. Fa come te con pie flere. Entrare nel mistero, unirsi alla passione e morte di Gesù, significa entrare nel mistero sano e salutare, unendosi al dolore sofferto dall'uomo Dio per la nostra redenzione. Ma colei che entrò, che fece parte, condivise interamente, ineguagliabilmente, questo mistero del dolore redentivo di Cristo, è stata soltanto lei, Maria Santissima, la nostra Divina Madre, corredentrice. Ecco, lei solo ha avuto questo privilegio di entrare in questo mistero. La prima che c'è entrata, ma anche l'unica, perché chi era presente sotto la croce, chi l'ha visto in sé e per sé, chi ha compreso in sé e per sé questo grande mistero? Solo Maria Santissima, solo lei poteva comprendere con la sua purezza di cuore, con la sua immacolata concezione, la grandezza di questo mistero. Poteva essere lei sola a vedere in Cristo il Redentore, a credere in Cristo come Redentore, a credere in Cristo come colui che glorifica il Padre. Non dobbiamo mai separarci dalla dimensione trinitaria della fede. Ecco, la Madonna conosce la Trinità, la conosce dal momento dell'incarnazione, perché lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo stenderà la sua ombra su di te, colui che sarà, che nascerà, sarà chiamato figlio di Dio, sarà santo, sarà chiamato figlio di Dio. Ecco, quindi, ecco, il Signore sarà Lui a dover, ecco, regnare, ma la Madonna è testimone di questa fede, è testimone di questa grandezza che viene dall'alto. Ecco allora che, ecco, la Madonna è arbitra e mediatrice di ciò che, ecco, il Signore fa. Il Signore fa per noi, compie per noi. Condivise interamente, ineguagliabilmente, questo mistero del dolore redentivo di Cristo. Per questo le sue lacrime materne sono state il sangue della sua anima trapassata, soprattutto dalla spada della passione e morte di Gesù, per noi peccatori. Lacrime di dolore e di amore incommensurabili, lacrime perciò amarissime nella loro forza espiatrice e dolcissime nella loro fecondità materna di grazia salvifica. La Vergine Santissima quindi partecipa ai dolori del Signore per noi peccatori, ecco. E con tutta la forza della sua grazia, perché la grazia è proprio discernere il bene, quindi il bene in questo caso è il sacrificio di Cristo. Non è un incidente di percorso, una cosa occasionale, è ciò per cui Cristo è nato, è venuto al mondo. Per questo sono nato, per questo sono venuto al mondo, per rendere testimonianza alla verità. Allora l'anima santa che conosce questo, che ha capito questo, vuole partecipare dei dolori di Cristo. Fac me tecum pie flere. Fac me tecum pie. Quindi non in maniera banale, c'è un pianto dirotto, un pianto disperato, un pianto soffocato, un pianto angoscioso, un pianto che non ha speranza, pianto e basta. Un po' la letteratura del Novecento, quando riflette sulle guerre, le guerre mondiali, oppure sui campi di concentramento, pianto, ecco. Pianto e basta, senza consolazione. Perché non c'è una consolazione, perché non c'è un futuro, perché non c'è una realtà dietro quel dolore. Questo era il dolore nell'Antico Testamento. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. La gioia di una madre erano solo i suoi figli. Basta. Non c'era la fede nella risurrezione. Tuttora non c'è nell'ebraismo, no? Forse ci sarà un riscatto, non so, una gloria, un eterno nome, ma risurrezione, ecco. Anche se c'erano segni nei profeti soprattutto che questo poteva avvenire, infatti la disputa tra Sadducei e Farisei era proprio su questo. I Sadducei non credevano alla risurrezione e invece i Farisei ci credevano, quindi c'era divisione, però si parlava sempre di una risurrezione, così, nell'ultimo giorno, il giorno del giudizio, come dice Marta, Gesù so che risusciterà nell'ultimo giorno. Sì, questo è vero, ma il modo della risurrezione, ce lo spiega San Paolo, è Cristo, è lui che è artefice di questo. La rivelazione andava compiuta. C'era la profezia della risurrezione, però non si sapeva chi e come l'avrebbe realizzata. E adesso lo sappiamo. È il Signore Gesù Cristo che realizza la risurrezione e la vita eterna. E non abbiamo altra speranza se non in Lui. Non abbiamo altro sostegno, altra forza, altro Dio se non Lui. Non c'è altra verità. Altra mistica, altra spiritualità, altra conoscenza delle cose divine se non per mezzo di Lui. E quindi dobbiamo affidarci a Lui, dobbiamo credere in Lui assolutamente, non c'è altra via. Tutte le altre vie sono false, sono palliativi di bene, palliativi di salvezza. Oggi si parla tanto di questa intelligenza artificiale. Ma l'intelligenza artificiale a che cosa serve? Aiutare l'uomo in questa vita, va bene? Quando non serve a distruggere l'uomo, perché si sostituisce a lui? Perché oggi se tutto è fatto da un'intelligenza artificiale, l'intelligenza umana di loro non c'è più bisogno, della loro libertà, della loro spontaneità, della loro creatività. L'intelligenza artificiale può essere un mezzo per aiutare la libertà dell'uomo ad esprimersi, ma non sostituirsi completamente ad esso. Ecco, vedete, c'è il mito prometeico di realizzare una salvezza eterna, una società perfetta, senza Dio, senza colui che ne è l'autore della società, quindi della natura, dell'universo. Ecco, già la divisione tra mondo reale, mondo laico, mondo civile e mondo religioso è già una blasfemia, perché tutto è di Dio, no? Quando Gesù dice date a Cesare quel che è di Cesare e Dio quel che è di Dio, ma stabilisce
una gerarchia tra le autorità. Prima c'è l'autorità di Dio e poi quella di Cesare. E bisogna rispettare quella di Cesare, però Cesare pure deve rispettare quella di Dio, se no, se si ribella lui per primo all'autorità suprema, che autorità può avere? È come un capitano che si ribella al suo colonnello. Il capitano è di grado più basso nell'esercito rispetto al colonnello, quindi può fare come gli pare, deve obbedire al colonnello. E se fa come gli pare, dice no, io so meglio io che cosa fare, allora infrange la gerarchia militare e quindi crea disarmonia, crea divisione e crea confusione, ecco, senza verità. Invece ecco, la via di Dio è stata la croce per farci entrare nel mistero della salvezza. La croce di Cristo, non una qualsiasi, quella che mi procuro io con le mie mani, quella è molto più pesante e impossibile da portare, ecco perché tanti si suicidano, no? Perché si fanno da soli la loro croce. Invece Gesù l'ha preparata per noi ed è suave, è leggera. Il mio giogo è suave, il mio peso è leggero. Colei che entrò, che fece parte, condivise interamente, ineguagliabilmente questo mistero del dolore redentivo di Cristo, è stata soltanto lei, Maria Santissima, la nostra divina madre corredentrice. Per questo le sue lacrime materne sono il sangue della sua anima trapassata, soprattutto dalla spada della passione e morte di Gesù. Ecco. Quindi il sangue sarebbe quello di Cristo. L'acqua, secondo un'interpretazione mistica di questo evento giovanneo, sangue e acqua che escono dal cuore di Cristo, il sangue, l'acqua sono le lacrime di Maria, sono il sangue di Maria. Sangue di Cristo e sangue di Maria uniti in un solo evento, quello della morte di Cristo, quello della passione di Cristo, dolore lancinante, dolore altissimo, però nello stesso tempo amore infinito per l'uomo, per il mondo, per la sua salvezza. Per questo noi siamo veramente figli delle sue lacrime, scriveva un grande santo francescano, San Leopoldo Mandic, cioè anche le lacrime ci hanno procurato la salvezza. Questa acqua, che non è a livello del sangue, però è lo stesso, di grandissimo valore, di grandissima potenza, perché il Signore si è servito di esse per salvarci. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo il testo di Jacopone da Todi, commentato dal padre Stefano. Ecco, lo Stabat Mater, il canto di un uomo, di un religioso francescano, ecco, innamorato di Gesù, innamorato anche di Maria, che è mediatrice, espiatrice insieme a Cristo. E mediazione e espiazione si fondono in un unico ministero, perché la Madonna è capace di farci entrare nel cuore della redenzione, che sarebbe la passione del Signore. E quindi, ecco, la Vergine Maria ci introduce, pur essendo peccatori, in questo grande mistero. Rifiutando lei, non si può capire il mistero. Viviamo in un mondo irreale, un mondo dove si pensa che tutto ha un fine umano, terreno, ecco, un mondo ancora non salvato, non redento dalla grazia di Dio. Per questo noi siamo veramente figli delle sue lacrime, scriveva un altro grande santo francescano, San Leopoldo Mandic. Noi siamo ancora più figli delle sue lacrime corredentrici. Il beato Jacopone da Todi, con umiltà e delicatezza, chiede proprio a lei, alla madre corredentrice, la grazia di poter condividere anche egli quelle sue lacrime materne di dolore e di amore. Lacrime spiatrici e feconde, lacrime che egli vuole versare con lei. Vuole versarle con, non con strazio e con impeto, ma piamente, ossia con devozione filiale, con pietà sentita, con riverenza e affetto insieme. Ecco, quindi, anche lui chiede, ecco, Jacopone da Todi, di essere figlio di queste lacrime, di partecipare anzi alle lacrime, di piangere con lei. Lacrime spiatrici e feconde, lacrime che gli vuole versare con lei, vuole versarle non con strazio, ma piamente, cioè con fede, con devozione, con pietà, con umiltà, con sentimento, no? Ecco, con quella carica giusta che non è l'orrore, ecco. L'orrore della morte, il terrore, perché la morte ci sorprende perché? Perché non ci vogliamo pensare, non ce l'aspettiamo e invece c'è. Meglio una morte ben preparata, magari lentamente, nel tempo, con gli atti buoni, atti di virtù, atti di fede, atti di speranza, atti di carità, piuttosto che una morte improvvisa che non ti lascia scampo, perché non lo sai ed essa viene. Dalla morte improvvisa liberaci, Signore. Cioè, è bene prepararsi prima alla morte. È bene essere preparati, perché si sa che avverrà. E dire, ma speriamo che non venga, o che venga il più tardi possibile, beh, discorso un po' immaturo, un po' pagano, perché la morte viene quando gli pare a lei, cioè quando pare a Dio, che ha stabilito il momento di grazia, il momento preciso in cui tu devi rendere conto, e sarà giusto. Le cause possono essere molteplici, no? Anche se uno si strozza, dice l'imitazione di Cristo, cioè, che ne sai quando sarà il momento? Ecco perché è così sapienziale questo libro, ha forato i secoli, no? Ha forato anche il millennio ormai. Questa imitazione di Cristo è sempre attuale, perché? Perché lì c'è proprio la realtà dell'uomo, la realtà dell'uomo che è creatura, non può salvarsi da solo, non può progettare nulla, ecco, al di fuori di sé, non può sapere il giorno della morte, e quindi deve essere sempre pronto a incontrare il Signore, non far dar fiducia alla sua salute, no? Alla sua potenza, al suo potere, ma solo alla sua fede, al suo amore. Fa che io possa piamente, pie flere, fac metecum, pie flere, pie, pie, quel pie dice tutto. Dobbiamo essere pii, cioè far posto a Dio, che è oggetto della pietas, la pietà, oggetto della religione, la pietà è una virtù di religione. Se facciamo le cose così, un po' a caso, oppure perché lo dicono gli altri, oppure perché c'è la statistica che dice così, beh, sono ancora soluzioni insufficienti, poi basate sempre sull'egoismo, voglio io salvarmi, voglio io preservarmi, voglio io mettermi da parte, e a Dio non faccio spazio, nessuno spazio. Sono proprio queste le lacrime più preziose, che diventano sempre salutari e consolanti, perché ci stringono più intimamente a lei, al suo cuore di madre addolorata. Ci stringono al cuore di Maria queste sofferenze. Ci fanno sperimentare più intensamente la sua maternità d'amore, senza limiti e confini. Scrive bene infatti il padre Faber, rivolgendosi a Maria Santissima con queste parole: noi possiamo piangere di gioia pensando alla grandezza del vostro trono, ma quelle lacrime non sono come quelle che possiamo versare con voi sul Calvario. Non ci riescono di uguale sollievo. Quando noi rivediamo il vostro viso mestamente soave, improntato di materne afflizioni, con le lacrime che scorrono lungo le vostre gote, con la vostra serena calma in mezzo a sirrendi patimenti, oh madre, ci sembra allora di avervi ritrovata dopo avervi perduta. Ecco, il vostro viso soave, mesto, ma soave. È grave il volto di Maria. È colpito dal dolore, ma non è atterrato. È colpiti, ma non uccisi. San Paolo lo descrive bene, no? Quando scrive le sue pene nella lettera ai Corinzi. Siamo tutti colpiti, ma non uccisi. La Madonna più di tutti è colpita, sì. Il suo cuore è trafitto, ma si erge soave, al di sopra del suo dolore. Si erge soave, mestamente soave, improntato di materne afflizioni, con le lacrime che scorrono lungo le vostre gote, con la serena calma in mezzo a sì orrendi patimenti. La Madonna rimane sempre padrona di se stessa, non si dispera. È che è strano vedere questi film moderni, queste rappresentazioni di Maria che proprio si scatena in un dolore orribile, no? Senza quasi speranza, proprio. Si strappa i capelli, non so, si getta per terra, oppure piange dirottamente senza poter essere consolato da nessuno e da niente. Ma questo è il dolore umano, non è il dolore della madre di Dio, che partecipa volontariamente al dolore, si è offerta al dolore. Ci sembra allora di avervi ritrovato dopo avervi perduta. Ci pare almeno che voi siate più una madre per noi quando eravate sulla sommità del Calvario che quando salivate sulle inaccessibili sommità del cielo. Beh, è facile pensare alla Madonna che sale al cielo, ma come è arrivata a quella salita? Come ha acquistato la grazia di quella salita? È così, con il dolore offerto al Figlio. Crucifixo con dolere e soffra, io pianga e soffra, che ecco il secondo gradino, se noi ci pensiamo bene è proprio una scala, noi lo cantiamo senza pensarci quest'inno, ma fac me te con pie flere, crucifixo con dolere. Il beato Jacopone da Todi non soltanto vuole condividere le lacrime dell'addolorata, ma vuole anche condividere lo stesso dolore di Gesù crocifisso. Il verbo latino con dolere spiega con precisione: vuol dire simul dolere, dolere insieme, provare insieme un dolore acuto, soffrire vivamente ad uno stesso modo, senza disuguaglianza. È un onore, una grazia infatti, poter condividere la passione di Gesù uniformandosi a Lui nel dolore più amaro e crocifiggente. Beate quelle anime, scriveva San Pio da Pietrelcina, che saranno trovate più conformi al divino prototipo, con l'aver maggiormente partecipato ai suoi santi dolori. Il beato Jacopone da Todi, esattamente, venne a chiedere proprio questo, la condivisione intera del grande dolore di Gesù crocifisso, fino alla conformità piena con Lui. La condivisione intera del grande dolore di Gesù crocifisso. Fioritura francescana. Di un altro grande francescano, sia del beato Gabriele Allegra, è stato detto che aspirava alla vita di unione con Maria Addolorata, che gli insegnasse a imitare il crocifisso fino alla crocifissione, soffrendo con lui o il martirio del corpo o quello del cuore. Il beato Jacopone da Todi
esprime con forza il legame che unifica il pianto della madre. Fa come te con pie flere.
E le sofferenze del figlio. Crocifisso con dolore. Così che, condividendo il pianto della madre, si partecipa intimamente alle sofferenze del figlio. Ecco, se riusciamo a piangere con Maria, inebriarci della passione, a dolerci della passione, del dolore che noi stessi abbiamo causato a Cristo, e allora la Madonna prende queste lacrime di pentimento, queste lacrime di amore. Non si dimentichi poi che particolarmente per i francescani il modello e maestro della condivisione dei dolori del crocifisso fu proprio lo stesso serafico padre San Francesco d'Assisi. Di lui infatti si legge nelle fonti francescane la breve pagina sulle disposizioni della sua anima prima di ricevere il dono delle stigmate lassù sul monte dell'Averno, anch'esso da lui dedicato a Santa Maria degli Angeli. Viene il dì seguente, cioè il dì della Santissima Croce, e Santa Francesco per la mattina, per tempo, innanzi di, si gitta in orazione dinanzi all'uscio della sua cella. Volgendo la faccia verso l'Oriente, orava in questa forma: «O Signore mio Gesù Cristo, due grazie ti prego che tu mi faccia, innanzi che io muoio. La prima che in vita io mi senta nell'anima e nel corpo mio quanto è possibile quel dolore che tu, dolce Gesù, sostenesti nell'ora della tua acerbissima passione. La seconda è che io senta nel cuore mio quanto è possibile quell'eccessivo amore del quale tu, figliolo di Dio, eri asceso a sostenere volentieri tanta passione per noi, peccatori». Ecco, fonti francescane riportano, ecco, questo desiderio di San Francesco. Poco prima di morire, infatti, ardeva dal desiderio di vivere la passione, ma questo è solo per le anime più elette, perché hanno capito il valore della passione di Cristo. Certo, chi non l'ha capito non può chiedere una cosa così. Sembra un masochista, sembra uno che chiede il dolore materiale solo per godere, quindi questa è una perversione. Ma quella di San Francesco non è una perfezione, vuole, chiede il dolore, il dolore di Cristo, perché ha capito che il dolore di Cristo è stata la nostra salvezza, ma anche chiede insieme al dolore l'amore. L'amore si coniuga col dolore. Il dolore è sempre effetto di amore, l'amore del quale tu, figliolo di Dio, eri acceso a sostenere volentieri tanta passione per noi peccatori. Come il dolore della madre che partorisce, non è che può esimersi da esso, e quindi lo desidera anche, no? Purché nasca il figlio, si sottopone a questa prova, perché sa che il frutto di questa prova lo sa, non perché qualcuno gliel'ha spiegato, ma perché è scritto nel suo cuore di madre che questa prova darà frutto, darà un frutto meraviglioso, un frutto grandioso. Ecco allora che il valore della passione viene espresso da questi scritti così intensi, ecco, di autori francescani. San Jacopone da, il Beato Jacopone da Todi è in perfetta sintonia con San Francesco quando voleva salire sul monte dell'Averno e vivere questa offerta di passione. Certo, lui non si immaginava le stigmate, non le aveva pensate, non le voleva neanche. Certamente per lui, come per altri santi, era un atto di umiltà il non manifestarle, a nessuno voleva farle vedere. Però, ecco, il Signore nel suo eccesso di bontà gli ha fatto anche questo dono, che noi oggi contempliamo come risultato della mistica più alta vicino a Dio. Si ferma qui la nostra seconda parte, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria.
Il
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Donec ego vixero, finché avrò vita. La passione dell'amore divino è così, non ammette limiti di spazio o di tempo. Donec ego vixero. Ecco, quindi si vede qui il valore redentivo universale, ecco, della passione di Gesù. Qualcosa che è veramente alta, qualcosa che è veramente inimitabile, veramente al di sopra di ogni spazio e di ogni tempo. Ecco, ha capito anche questo Jacopone da Todi, la passione di Dio, la passione di Cristo è sempre, non ammette limiti di spazio e di tempo. Significa finché vivrò, fino a quando avrò vita, per tutto il tempo che mi sarà concesso di vivere. In questo versetto il beato Jacopone sembra quasi alludere al suo passato maltrattato e sprecato nella vanità del mondo. Beh, egli era un avvocato, aveva soldi, insomma, aveva benessere, aveva la moglie, gli piacevano le feste. Proprio durante una festa si accorse, la moglie morì perché cadde dal palco in cui si ballava, e si accorse che aveva un cilicio, che questa donna, sì, era oggetto del suo amore, però era anche offerta a Dio nella penitenza. E quindi si decise a seguire l'esempio della moglie, si fece anche egli penitente francescano, quindi lontano dagli interessi del mondo, dagli interessi di questa terra, per cui adesso avverte tutta la spinta a valorizzare almeno la vita che gli resta, per trasformarla in qualcosa di serio e di nobile, magari in un vero e proprio roveto ardente di amore alla passione e morte di Gesù, stando accanto alla Pia Madre per piangere con lei piamente fino agli ultimi giorni della vita. Ecco, piangere i propri peccati, piangere con pietà, piangere, ecco, gli errori, anche le inclinazioni cattive, perché non ci sono solo gli sbagli, ci sono le tendenze, ci sono i desideri assecondati, anche se non realizzati, ci sono tante cose per cui piangere, veramente dovremmo piangere di più, piangere per noi stessi, piangere per il nostro orgoglio, piangere per come trattiamo gli altri, spesso al nostro servizio, non con amore, non facendo risplendere in essi l'immagine di Cristo, l'immagine di Dio, ma solo l'immagine di noi stessi. Vogliamo colonizzare facendo schiavi, servi gli altri. Questo è proprio, purtroppo, il tributo del liberalismo, il pensiero liberale. Sembra che è liberale, non è liberale. Ti costringono a pensare in un modo, ti inducono a pensarlo con mille fonti, mille costrizioni, coercizioni mentali, ma quel pensiero è falso, no? Ti inducono a una certa moda, un certo costume, non so, all'aborto, non so, alla convivenza, non so, al divorzio, tutte cose che sono costrette, coatte contro la legge di natura, dal pensiero liberale, sei costretto quasi, no? Ad accettare questo modo di vita. E se non lo fai sei fuori del mondo, sei emarginato. Beh, si ripresenta l'occasione del martirio dei primi cristiani. I cristiani stavano nascosti perché? Perché nessuno capiva il loro modo di vita, nessuno lo sapeva, erano nelle catacombe, erano in piccoli gruppi, nelle casse, avevano anche timore un po' a esporsi perché si sapeva com'era dura la legislazione, avevano tutto in tema religioso, anche dei romani, un'altra religione, se ostava i principi della romanità, allora non veniva tollerata, la religione di Stato doveva essere sempre salvata, doveva essere sempre onorata, un motivo di orgoglio della potenza romana. Ma solo orgoglio, perché erano religioni vuote quelle dei romani, no? Il paganesimo era vuoto, si adoravano tanti dei con passioni umane. Il beato Jacopone si esprime sempre con toni forti, a colpi di intensa compassione dolorosa verso la madre dei dolori che soffre la passione del Cristo crocifisso. Ecco, quindi Donec ego vixero, la preghiera del beato Jacopone di soffrire sempre, per tutta la vita. Anzi, questo è il senso della sua vita. Perché uno fa questa scelta, dice, beh, voglio soffrire finché io vivo, finché io ho forza su questa terra, voglio partecipare ai dolori di Maria. Beato Jacopone si esprime sempre con toni forti e colpi di intensa compassione dolorosa verso la madre dei dolori. A più riprese, la grazia e la forza della sua stessa condivisione della dolorosissima passione del Figlio Divino Gesù Cristo. Lo stato d'animo del poeta è stato ben analizzato da Neria De Giovanni, che scrive così: lo Stabat Mater presenta un io poetico che descrive il dolore di Maria sotto la croce, davanti al supplizio del Figlio. Esso si dichiara pronto ad assumere gli stessi dolori del Cristo, ma implora l'aiuto della Madonna dopo la sua morte. Ecco, quindi, pronto ad assumere i dolori del Cristo e implora l'aiuto della Madonna dopo la sua morte. Perché Donna Ego Vixer, quanto viviamo noi? Noi viviamo per sempre, siamo eterni, che lo vogliamo o no, saremo eterni o nella gloria, speriamo anche dopo un po' di purgatorio, magari di espiazione, o saremo o nella gloria oppure nella dannazione, saremo sempre eterni. Anche di Santa Veronica Giuliani è stato scritto, bene a ragione, la Vergine dei Dolori è lo specchio nel quale Santa Veronica si riflette ogni giorno e, unita intimamente a lei, condivide con lei la passione del Signore. Ecco, anche Santa Veronica come madre, come mediatrice, ecco, della grazia, c'ha, ecco, la Madonna, talmente si somiglia a lei che sembra che le cose che fa la Madonna le fa lei e lei fa quelle che fa la Madonna. Ecco, c'è una simbiosi, un'integrazione. Non siamo enti individui autonomi, no? Dobbiamo essere di Cristo e di Maria. Se non siamo di Cristo e di Maria, siamo poca cosa, perché forse siamo anche inventori, costruttori, ma che cosa costruiamo? La Torre di Babele, no? Perché è un mondo senza ordine, senza un preciso scopo, senza una morale, senza un'etica, che cos'è? Una confusione. L'ordine è quello che Dio ha dato, è quello che la Chiesa sostiene, la vera Chiesa, quella aderente a Cristo, no? No, quella moderna, modernista, adegua tutti i valori del Cristo al mondo, no? Quindi sì, praticamente si accetta, no? Non so, l'esistenza di altre fedi, anzi l'integrazione con altre fedi, una specie di comunione impossibile, e poi comportamenti immorali, completamente immorali, no? Che, siccome sono della maggioranza, allora bisogna accettare per forza, non so, come la guerra, oppure l'omosessualità, oppure non so, il sacerdozio femminile. Ecco, certe chiese sono così intraprendenti che hanno proprio stravolto le parole del Signore. Al Beato Jacopone, perciò, noi potremmo anche applicare quel testo mariano speciale della Chiesa Etiope, nel quale troviamo scritta la beatitudine di chi soffre per Cristo fino a condividere i dolori della Divina Madre, quasi a stabilire il limite massimo possibile della sofferta partecipazione. Beati coloro che piangono a causa delle sofferenze di Cristo, perché diverranno compartecipi del dolore della nostra Signora Maria. Ecco, soffrire con Maria è dolce, potrebbe essere una sofferenza appunto con lei, una sofferenza che ci porta ad amare lei, che ci porta a mettere nella nostra vita, nel nostro cuore, solamente lei. Ecco, cercare, ecco, lei, il Signore con lei, e quindi, ecco, cercare la grandezza di lei, la grandezza di lei nella nostra vita. E possiamo farlo, possiamo raggiungere questo grande obiettivo, possiamo raggiungere la vita di Cristo. possiamo raggiungere la sofferenza di Cristo e non così una tantum, ma proprio raggiungerla, come dice Jacopone da Toti, donec ego vixero, finché io vivrò. Beh, certo, nel paradiso non c'è più il dolore, anche se si vede la Madonna soffrire, perché la Salette è apparsa piangente, certo piangente, non divinamente piangente, ma umanamente piangente, perché vedeva le sorti dei poveri peccatori, senza Dio, senza aiuto, senza sostegno, nella morte, tra le braccia del demonio, tra le braccia dello spirito della menzogna, lo spirito dell'invidia, della superbia, della doppiezza. Quindi questi non si possono salvare se amano tanto questo spirito. Ecco perché la Madonna piange per loro, per la loro sorte dannata, che essi stessi si sono scelti. Senza pentimento non c'è salvezza. Il peccatore sì, è accolto da Gesù, è accolto quando il suo animo è convertito, come Gairo, no? E poi anche altri, il peccatore che era malato, non deambulante, e il cieco nato, no? E altri peccatori a cui dice Gesù: ti sono rimessi i tuoi peccati. E quindi, se sono rimessi i peccati, sei libero, puoi fare tutto. Il miracolo è anche un sovrappiù, se vogliamo. Il Signore non lo fa sempre, però quando li fa è segno che quel dono che è stato fatto è compiuto, il dono che è stato fatto è buono. Beh, ci fermiamo qui con questa terza parte della nostra meditazione sulla Madonna, Stabat Mater, che sembra un canto di afflizione, in realtà è un canto di gloria, perché la gloria è la croce sulla terra, almeno quello che noi possiamo vedere e sentire. Poi sì, immaginiamo anche la risurrezione del corpo, però questa è una cosa successiva alla nostra purificazione. Hic et nunc, qui ed ora. Allora la croce è questo strumento di purificazione, questa vittoria sull'egoismo, questa vittoria sulla superbia, questa vittoria sulla presunzione umana, che può essere fatta solo per mezzo di Gesù Cristo e della Madonna. Ci dobbiamo capire bene questo: la Madonna non è un orpello del cristianesimo, non è qualcosa di secondario, non è qualcosa che si può mettere all'ultimo posto, di opzionale. Madonna è il tratto d'unione che abbiamo con Cristo. Ecco, lei, che avendo fatto nascere Cristo, vuole far nascere anche noi la sua Chiesa, per la vita che il Signore le ha donato, che il Signore le ha preparato. Ecco, allora, si capisce bene in questa cornice il desiderio di Jacopone di soffrire, di piangere con Maria, condividere le lacrime addirittura con Maria, finché passa questa vita. Non voglio consolazione terrena, vedete? In questa espressione del Beato c'è proprio una professione di fede unica, assoluta, in Cristo. Non voglio Cristo perché mi risolve i problemi. Purtroppo il dot des è sempre presente, anche negli atteggiamenti religiosi. Non voglio Cristo perché mi fa comodo, perché mi toglie le spine dal cammino, ma amo Cristo per Lui stesso, che ha avuto tanta profusione di grazia, tanto amore per me, che io posso solo adorarlo, che io posso solo pensare a Lui, posso solo vivere con Lui, vivere nell'attesa di Lui, nell'attesa di incontrarlo, nell'attesa di rallegrarmi della Sua presenza, nell'attesa di averlo vicino. Ecco, però già da qui, con lo Stabat Mater, mi unisco a ciò che Lui è stato e che è ancora, no? Questa natura divina offerta, che è il massimo atto di amore a Dio. Beh, sia lodato Gesù Cristo, sia lodato i cuori di Gesù e Maria, e santa domenica a tutti. Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio.